Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Lui spaccava, rompeva e così. Ci siamo iniziati a preoccupare, insomma, e abbiamo capito che era un problema.
Fino a quel momento non mi ero mai preoccupato molto delle sue crisi, ma quella volta aveva preso di mira proprio me. Storia di un'amicizia, nonostante tutto, e di un ragazzo alle prese con il proprio passato, in una puntata che si intitola Giovani, linee d'ombra.
Chris riuscì ad andarsene. Fece i corsi preuniversitari con me e, benché fosse dura per lui, ci mise tutto l'impegno possibile. Arrivò all'università e divenne avvocato. La settimana scorsa entrò in un fast food. Davanti a lui due uomini stavano litigando. Uno estrasse un coltello. Chris, che cercava sempre di mettere pace anche fra noi, tentò di fermarlo. Fu colpito alla gola. Morì quasi all'istante. Benché non lo vedessi da più di 10 anni, so che mi mancherà sempre. Non ho mai più avuto amici come quelli che avevo a 12 anni. Gesù, ma chi li ha?
Questo è un pezzo struggente, meraviglioso, del finale di Stand By Me, film tratto dall'altrettanto magnifico racconto di Stephen King, che fa parte di quella raccolta che si intitola Stagioni Diverse. Adesso non voglio darvi tutti i dettagli, ma leggetelo se non l'avete fatto. Non è un racconto dell'orrore, visto che la gente, quando parla di roba di Stephen King, dice: ah, ma io ho paura. No, Stand By Me è un racconto che parla di infanzia, lo fa in maniera straordinaria. E apriamo con questo estratto perché la puntata di oggi si intitola Giovani, linee d'ombra, e perché oggi inauguriamo un piccolo segmento, un nuovo segmento di Linee d'ombra che ci sarà da qui ai prossimi giovedì, per cui lo chiedo apertamente a tutte le persone che hanno al di sotto dei 20 anni: se avete voglia, se ascoltate questo programma, se avete voglia di condividere con voi una vostra linea d'ombra, bene, noi siamo felicissimi di raccontarla. lineedombra@radio24.it, perché altrimenti sembra che hanno diritto di cittadinanza solo le linee d'ombra delle persone adulte che hanno modo di riguardare il loro passato, di soppesarlo, di raccontarlo, ma non è così, ovviamente, lo sappiamo bene. Anche a 14, 15, 16 anni, se abbiamo passato dei momenti che hanno reso la nostra vita da un momento all'altro diversa da quella che era prima. E allora, se siete lì, se mi state ascoltando, lineedombra@radio24.it, raccontiamo proprio una storia di un giovane ragazzo e del suo amico che ha delle profonde crisi di rabbia oggi in questa puntata, e poi andiamo da un'altra parte del mondo e raccontiamo che cosa accade a un giovane uomo ormai americano che torna in Vietnam per visitare l'orfanotrofio da dove era stato adottato. Si intitola Giovani, linee d'ombra. Benvenuti. Quando ero alle elementari era tutto sempre molto tranquillo, dato che ero in una scuola di 17 alunni in totale, di cui solo 3 erano nella mia classe. Un giorno, verso la metà della quinta, ero entrato a scuola e nel corridoio dove ci sono gli attaccapanni ho trovato un nuovo bambino. All'inizio dei primi giorni ci siamo conosciuti e lui si era venuto a sedere proprio vicino a noi 4 di quinta, con il suo banco. Noi ancora non sapevamo una cosa, la cosa che probabilmente ha cambiato un po' le vite di tutti noi. Questo bambino era venuto a scuola da noi perché sua mamma cercava un lavoro come bidella e noi ancora non avevamo un bidello. Questo bambino però soffriva di una malattia che non credo sia curabile. Aveva delle forti crisi di rabbia. Quando ad esempio sbagliava qualcosa o gli si indicava l'errore, lui impazziva sempre. Noi però questo non lo sapevamo. Lo abbiamo scoperto quando la maestra di matematica aveva corretto i compiti che aveva assegnato quando lui ancora non c'era. Lui se l'era presa perché voleva svolgere gli esercizi anche lui, come noi tutti. La maestra aveva cercato di spiegargli che non poteva fare questi esercizi perché era appena arrivato, ma lui già urlava: «Io sono arrivato oggi, nessuno mi ha detto che c'erano i compiti!» A un certo punto si era tolto la maglietta e urlava come un matto. Poi si era tolto anche la canottiera e ci aveva minacciato di strangolarci tutti perché non gli avevamo detto che c'erano i compiti.
quando ero entrato a scuola, abbiamo trovato questo nuovo compagno, ho trovato un nuovo compagno vicino a me. All'inizio, durante le lezioni, era tranquillo, insomma. Lui si arrabbiava, ecco, quando succedeva qualcosa che lui era in disaccordo. All'inizio pensavamo che facesse tipo per fare scena, no? Perché comunque eravamo ancora elementari, così eravamo. Pensavamo tutti che facesse per attirare l'attenzione. Poi invece, dopo svariate crisi di rabbia, ha iniziato a diventare sempre più aggressivo. Però non nei nostri confronti, ma proprio contro le cose in generale.
La maestra ci ordinò di uscire dalla classe e di chiuderci a chiave nella sala di informatica, perché era l'unica aula con la porta che si poteva chiudere con una chiave, appunto. Quando siamo entrati abbiamo chiuso in fretta la porta, mentre la maestra e la mamma del bambino lo tenevano fermo. Ma lui durante queste crisi aveva una forza sovrumana che nemmeno tre uomini riuscivano a controllare. Allora si era liberato ed era venuto davanti alla sala di informatica e aveva cominciato a spingere e a sbattere per entrare. Però non ci riusciva e quindi si arrabbiava ancora di più. A un certo punto corse verso la classe, prese delle forbici e iniziò a colpire la porta facendole dei buchi. A quel punto la maestra si preoccupò molto e chiamò la Croce Verde. A quei tempi mio padre lavorava ancora in una bottega di frutta e verdura, un'edicola, e quando ha visto passare l'ambulanza davanti al suo negozio e fermarsi proprio davanti alla nostra scuola, si preoccupò e venne a vedere. Quando arrivarono, il bambino aveva completamente distrutto la porta e solo l'intervento combinato di mio padre e del capo della Croce Verde lo fermarono. Lui continuava a muoversi, a tirare calci e pugni. Dopo una grande fatica, riuscirono a caricarlo sull'ambulanza e a portarlo in ospedale. Lui aveva queste crisi ogni giorno, ogni tanto più pesanti, ogni tanto più tranquille. Un'altra grave ce l'ha avuta durante le prove in Valsi. Quando le maestre ci portarono il risultato delle prove di matematica ed italiano, e lui era stato il più bravo di tutti in entrambe, però si era arrabbiato perché diceva che lui non poteva essere stato veramente il più bravo, perché si reputava stupido. Quindi a quel punto si era alzato dal posto, aveva preso la prova, l'aveva lanciata dalla finestra, poi come impazzito aveva continuato a dire «adesso mi butto dalla finestra». Noi richiamiamo mio padre e la Croce Verde, ma questa volta lui si era ormai arrampicato, aveva aperto la finestra e quando stava per buttarsi e sentì arrivare l'ambulanza si era come arreso. Allora scese dal davanzale, rimase fermo ad aspettare i soccorsi. Quando li vide entrare disse «restate fermi dove siete e guardate come mi ammazzo». Pronunciata questa frase, i soccorsi gli andarono incontro e lo fermarono. Gli lanciarono un secchio d'acqua gelata addosso. Lui rimase stordito e questa volta venne legato alla barella e portato in ospedale. Una delle crisi più gravi di tutte, però, lo fece per colpa della correzione dei compiti di matematica. Stavamo correggendo gli esercizi alla lavagna, erano delle divisioni, e io e i miei compagni le facevamo in un modo, ma lui le faceva diversamente. Allora si era arrabbiato e prese tutti i gessetti che aveva trovato ed era uscito dalla scuola e aveva scritto la divisione a suo modo ovunque, sui muri, sulle macchine, sugli alberi, sulle porte, sulla sua maglietta, addirittura sulle macchine che passavano. Si metteva in mezzo alla strada, faceva fermare le macchine e gli scriveva la divisione sopra. Mi ricordo che quel giorno erano le ultime ore di scuola ed era arrivato mio padre a prenderci. Io stavo entrando in auto per ripararmi da lui, ma lui riuscì ad afferrarmi il braccio. E fu veramente una sensazione strana, perché era come un'altra persona. Data la sua malattia, aveva le mani completamente congelate e io mi preoccupai, sia perché poteva essere pericoloso, sia perché non mi era mai capitato di avere a che fare con una persona con una malattia del genere. Fino a quel giorno io non mi ero mai preoccupato molto delle sue crisi, a parte la prima volta, perché le faceva ogni giorno, più volte al giorno, ma quella volta che aveva preso me, mi ero davvero preoccupato. Anche per il fatto che sembrava un morto, con quelle mani così gelide, gli occhi bianchi con cui mi guardava e soprattutto la forza disumana che aveva. L'ultima crisi che voglio raccontare è stata quando ha aggredito la maestra di cucina. Voglio partire dicendo che per via della sua malattia le maestre avevano provato a chiamare questa maestra di cucina per farlo rimanere calmo, ma non è cambiato proprio nulla. Un giorno infatti la maestra aveva preparato il menù di cosa si sarebbe fatto, ma a lui non andava bene e quindi uscì di testa e tirò un pugno in faccia alla maestra, ma dato che aveva gli occhiali, nonostante il pugno non fosse molto forte, gli provocò del sangue di fianco all'occhio. Purtroppo non so come si sia conclusa questa crisi, perché dato che alle maestre era sembrato più pericoloso del solito per quello che aveva fatto, chiamarono i nostri genitori per portarci a casa. Questo ragazzo era considerato pazzo, ma dato che a mia mamma dispiaceva, lo invitava spesso a casa nostra, ogni martedì e ogni giovedì, per giocare ai videogiochi, e lì ci divertivamo insieme sempre, e non ha mai avuto nessuna crisi.
Era una bella persona, insomma. Io e lui siamo diventati subito amici, diciamo, perché giocavamo molto a un gioco sul telefono, e quindi avevamo quella passione in comune, e un'altra cosa che facevamo insieme. Invitavamo lui ogni martedì a casa nostra e mia mamma si preparava sempre qualcosa da fare e noi cucinavamo insieme.
Il giorno dopo quel pugno dato alla maestra, sua mamma decise che si dovevano trasferire di nuovo nel loro paese di origine, che se non sbaglio è in Sicilia. E lui era molto triste perché si era affezionato a noi. Quando io e la mia famiglia scoprimmo che si dovevano trasferire di nuovo, ero molto dispiaciuto anche io. Ma almeno avevamo trovato il modo di salutarci come si deve, facendo colazione insieme al bar. La cosa più triste è che lui era considerato pazzo, ma in realtà era una bella persona e anche un buon amico. Infatti, quando se n'è andato, sono stato molto triste. Noi adesso purtroppo non abbiamo sue notizie, perché non aveva ancora un telefono all'epoca, quindi non sappiamo nemmeno se sia ancora vivo oppure no, se stia bene oppure no, se sia guarito oppure no.
Ex-girlfriend called me up alone
chiudiamo oggi con questa storia, con la storia di Thomas, in questa puntata che si intitola, non a caso, Giovani Linee d'Ombra, non saprei neanche definirla, un segmento, un piccolo segmento nuovo. Da qui in avanti, per i prossimi giovedì, noi racconteremo delle storie che riguardano delle persone giovani, dei ragazzi, non i giovani, che mi sembra una definizione orribile, ma delle persone giovani che hanno tra i 15 e i 20 anni, perché è vero che noi siamo abituati a raccontare le linee d'ombra dei nostri ascoltatori, che un po', gioco forza, hanno un'età sopra i 30, sopra i 40, e guardandosi indietro ricordano quel momento in cui la loro vita è cambiata. Ma anche se si hanno 15 anni, se ne hanno 17, semplicemente guardandosi indietro ieri, un mese fa o due anni fa, o come nel caso di Thomas, una decina d'anni fa, o forse un pochettino di meno, può esserci stata una linea, un confine che in qualche modo ha cambiato la sua e la vita di tutti i giovani che avranno voglia di raccontarci la loro storia. Pronto, ciao Thomas, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai?
Bene, grazie.
Sei agitatissimo che stai parlando alla radio?
Non
mi sembra,
sì.
Non mi sembra, mi sembri financo troppo freddo. Sei a casa da scuola? Stai facendo la DAD?
No, oggi sono tornato da scuola a mezzogiorno e mezzo.
Ah, ok,
quindi...
okay. Ah, quindi siete... stiamo parlando del bellunese, giusto? Tu sei di Belluno?
Sì, di Zoldo, però faccio scuola a Longarone.
A Longarone, ok, comunque provincia di Belluno. Da quelle parti in questo periodo è vero, si va ancora a scuola. Ormai i colori delle zone sfuggono completamente. Però ti è capitato di fare la DAD, ovviamente, l'anno scorso?
Sì.
E come l'hai visto?
Quest'anno a gennaio eravamo in DAD, adesso hanno riaperto un po'.
Tu come l'hai vissuta, Thomas? Cioè, in qualche modo non era male rimanere in pigiama, oppure avresti sempre preferito andare a scuola?
No, diciamo che non era male rimanere a casa.
E da un punto di vista dello studio era più complesso, era più faticoso?
Beh sì, allora più complesso sì, però diciamo che ovviamente si preferisce stare a casa, diciamo, dai.
Senti Thomas, dimmi cosa fai, ricordami che scuola fai.
L'alberghiero.
L'alberghiero, ok, a Longarone. E quindi tu da grande vorresti lavorare nella ristorazione?
Sì, esatto.
Ma hai già un ideale? Tipo un ristorante, una pizzeria, una gelateria?
Sì, una pizzeria.
Una pizzeria? Ah, proprio. Sai già fare la pizza anche?
Sì. Sì.
Mi piace perché è un sì un po'. Sì, però la sai fare, l'hai già fatta anche.
Sì.
Perfetto.
Anche a scuola, sì.
Thomas, non ti asciugo più sulla tua vita, vado sulla storia, perché siamo qui per quello. Quanto tempo fa accadeva? Tu facevi le elementari, adesso hai 15 anni, quindi un po' meno di 10 anni fa, direi.
Sì.
L'hai mai più sentito lui?
No, da quando ho finito la quinta elementare non ci siamo più sentiti. Non avevamo ancora il telefono, quindi non abbiamo nessun contatto.
Ma non sai se abita in zona? No.
No, non so proprio niente.
Senti, tu non hai mai avuto paura standogli accanto? Oppure in quei momenti in cui lui aveva queste crisi?
Allora, diciamo sì, però faceva delle crisi un po' diverse, diciamo, dipende da come gli capitava, tipo, no? Ogni tanto erano più pericolose, facevano più paura, e ogni tanto erano più tranquille, quindi...
Dipendeva dal momento.
Ogni tanto aveva paura, ogni tanto no.
La volta in cui ti afferra, no? Lo racconti anche nella storia.
Sì.
In quel caso lì, com'è andata? Hai comunque mantenuto la calma oppure panico? Perché era un'altra persona, giusto?
Sì, esatto. Cambiava, proprio sembrava un'altra persona. Però diciamo che lo conoscevo e sapevo che non faceva male alle persone. Lui puntava più che altro a fare... tipo a rompere le cose, ma non fare del male alle persone.
Senti, ma abbiamo capito che tipo di patologia o di malattia era? Ha un nome? Qualcuno gliel'ha dato? Non lo sai?
Me l'avevano detto, però non ne ho idea, non mi ricordo.
Senti, quindi quando era con te però cucinavate insieme, no? Facevate le cose insieme. Era per
sì,
lo più
sì.
Sereno. Cos'è che gli faceva scattare questi momenti di ira?
A scuola... lui ogni volta che faceva le crisi era in classe.
Ah, okay.
Non gli andava bene qualcosa, si arrabbiava, tutto a scuola.
Senti, mi dici come si comportavano invece i tuoi e i suoi compagni, nel senso che tu l'ho capito, più o meno lo gestivi, eravate amici, quindi in qualche modo gli volevi bene, vi volevate bene, ma gli altri, che so, era preso di mira, c'era qualche forma di bullismo nei suoi confronti? Oppure...
No, allora tutti lo, diciamo, più che altro lo evitavano, quindi non avevano proprio un rapporto. Però no, bullismo no.
Senti, Thomas, so che adesso ti faccio una domanda che è un po' complicata, però sei un in gamba, quindi mi sai rispondere. C'è qualcosa, insomma, in questo anno da quando è cominciata questa pandemia, e le scuole sono stato sempre un grande argomento di discussione dei grandi, no? Delle TV, dei telegiornali, tu sicuramente non li guarderai, giustamente, che te frega, però in quei talk show televisivi in cui ci sono molte persone con i capelli bianchi che parlano, la scuola è un argomento di discussione, si azzuffano un po', poi vabbè, andiamo a mangiare, vanno tutti a mangiare serenamente a casa loro. C'è qualcosa che noi adulti non abbiamo capito e che sarebbe giusto che noi capissimo di che cosa avete vissuto in quest'anno e che cosa avreste preferito che succedesse invece che no?
Oddio.
Lo so, te l'avevo detto che non era... Nessuno ti aveva detto che sarebbe stato facile. Ti avevo già anticipato che sarebbe stato complicato. Nel senso che, ad esempio, il fatto che stare a casa per tutti i genitori, stare a casa è un grande problema per la socialità dei propri ragazzi. Tu invece prima mi dicevi, ma non era così male stare a casa, ad esempio.
Sì. Allora, era più difficile studiare, ascoltare le lezioni, poi ogni tanto magari non ti va la connessione, quindi hai proprio dei problemi. Invece a scuola è più facile, però ovviamente si preferisce stare a casa per lo stesso, insomma, per fare scuola, però si è a casa.
Usate tanto WhatsApp, robe del genere per comunicare, oppure tu non appartieni a quella categoria?
No, sì, appartengo anch'io a quella categoria lì.
Quindi sostanzialmente sei sempre attaccato?
Sì.
Thomas, senti, non ti spremo più. Ti ringrazio per averci mandato questa storia e ringrazio al tuo professore, perché so che è stato lui a spronarvi a... La cosa è questa, la dico agli ascoltatori. Thomas e i suoi compagni hanno un professore che è un grande ascoltatore di questo programma e gli ha detto, perché non scrivete una storia per il programma? Ce ne sono arrivate un po' e noi, grazie a questo spunto, abbiamo deciso di provare da qui ai prossimi giovedì a immaginare queste giovani linee d'ombra. Quindi le prossime storie che sentirete in parte arrivano proprio dalla scuola di Thomas e del suo prof. Thomas, grazie ancora, in bocca al lupo per tutto e soprattutto per la pizzeria.
Grazie mille, ciao.
A presto, ciao. Well, I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade, and I combed my hair that was just right, and commanded the night brigade. I was open to pain and crossed by the rain, and I walked on a crooked crutch. I strolled all along to a fallout zone, came out with my soul untouched. I hid in the cloud and wrath of the crowd. When they stretched it down, I stood up. Ed è con l'idea di aprire la nostra pizzeria insieme a Thomas che lo ringraziamo, lo salutiamo. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo sempre qui a Linea d'Ombra.
Quali saranno i lavori green di domani? Perché nelle professioni del futuro la sostenibilità conterà sempre di più? Sono Anna Marino e attraverso una serie di podcast originali vi faccio fare ogni giorno un viaggio fra le professioni sostenibili del futuro, la vera rivoluzione nel mondo del lavoro dopo quella digitale, dall'energia verde al tech, dall'intelligenza artificiale alle analisi mediche, dal design al food and wine. I podcast I lavori di domani Green Edition sono disponibili su Radio 24 nella sezione I lavori di domani.
Linee d'ombra.
Il cancello dell'orfanotrofio era più piccolo di quanto ricordassi. Erano passati quasi 25 anni da quando vivevo lì. Mi chiedevo se tornare fosse una buona idea. I miei migliori amici, Pooh, Francis e Will, avevano programmato questo viaggio in Vietnam e mi avevano invitato ad andare. Ci eravamo conosciuti 15 anni prima, al liceo. E 15 anni dopo erano diventati i miei amici più cari. Loro sapevano che avevo vissuto in un orfanotrofio vicino ad Ho Chi Minh City e sono stati loro a suggerirmi di provare a tornare durante quel viaggio. Inoltre volevano fare una campagna per raccogliere fondi per gli orfani che vivevano là. Quando me l'hanno detto ho pensato che fosse una follia. Dovevamo partire entro una settimana e non avevo alcun desiderio di tornare in un posto che avevo cercato di dimenticare per tutta la mia vita. «Questa è un'opportunità unica nella vita», mi disse Francis per convincermi. «Non sarai solo, saremo con te». Così, in pochi giorni abbiamo raccolto più di $5,000 per acquistare vestiti, giocattoli e altri beni essenziali. E siamo partiti. Inizia così il racconto di Casey V. Sharp, un giovane cittadino americano, sul ritorno nell'istituto per orfani in cui è cresciuto in Vietnam, in una puntata che si intitola Giovani linee d'ombra. La seconda storia di oggi è la sua. State con noi. La settimana successiva, mentre scaricavamo le donazioni da un camion noleggiato ed entravamo nell'orfanotrofio, siamo stati accolti da facce e mani minuscole. Era molto strano per me pensare che qualche anno prima anche io ero uno di quei volti spaventati ed eccitati che gareggiavano per l'attenzione di uno sconosciuto come ero io oggi per loro. A quei tempi il grande edificio era fatiscente, la vernice bianca ricoperta di terra, i muri malconci. Da allora era stato riparato, ampliato. Ma una cosa era rimasta, il distinto odore di talco per bambini, sudore, urina e disperazione. Avevo 5 anni quando arrivai in istituto. Ero troppo piccolo per stare con i bambini più grandi, ma troppo grande per stare con i bambini, quindi mi destinarono alla compagnia di quelli con deformità, arti mancanti o malattie mentali. I ricordi tornarono rapidamente quando i miei amici ed io entrammo all'interno della casa. I miei occhi hanno cominciato a gonfiarsi, il mio cuore batteva forte, la mia ansia prese piede. In poco tempo mi ritrovai a correre verso l'ingresso recintato. I miei amici mi chiamarono, cercando di calmarmi.
Alain! Alain! Prendilo! Cyril, scendi, dai! Forza, scendi!
Oh, scendi!
Scendi che ti fai male!
Molla, Cyril!
E calmati! Puoi calmarti! Calmati! Ti sei calmato? Dai, vieni. Cyril! Cyril, calmati! Dai, non fare così! Stop!
Da bambino, ogni volta che dicevo alle persone che ero stato adottato, semplicemente dicevo che ero arrivato, senza entrare nei dettagli. Semplicemente raccontavo che ero arrivato in una notte d'estate, all'aeroporto di Baltimora, per essere accolto da mia madre, mio padre e mia sorella, che portavano caramelle, fiori e baci. È stato più facile ripulire la mia storia parlando solo della mia vita come Casey, che era amato e voluto, piuttosto che raccontare alle persone che la mia vita come V, che era abbandonato e indesiderato. Non ho mai conosciuto la mia madre naturale, morta quando avevo 2 anni in sala parto insieme a mio fratello. Conoscevo a malapena mio padre biologico, un lavoratore migrante che non c'era mai stato. Quando avevo 5 anni, mia sorella maggiore è annegata in un fiume vicino a casa di mia nonna. Ero là, a pochi metri di distanza, mentre si dimenava e poi scompariva nell'acqua torbida. L'avevo supplicata di giocare nel fiume con gli altri bambini, nonostante mia nonna ci proibisse di andarci quando lei non era nei paraggi. Avrei voluto essere stato io ad annegare quel giorno. Allora eravamo solo io e mia nonna a vivere insieme in un villaggio agricolo nel sud del Vietnam. Se mia nonna fosse stata un gatto, io sarei stata la sua coda. Dovunque andasse io la seguivo. Mi piaceva starle vicino in cucina, spezie esotiche mescolate a carne condita, erbe fresche, ci avvolgevano nel loro delizioso abbraccio mentre io riempivo mia nonna di domande sul nostro argomento preferito, mia madre. Dopo la morte di mia sorella ho saputo che anche mio padre era morto e non è passato molto tempo prima che mia nonna mi dicesse di fare le valigie per un viaggio. Ero felice, non avevo mai fatto un viaggio prima. Alla fine arrivammo a un grande edificio bianco pieno di bambini. Dopo aver visitato il posto, mia nonna sembrava riluttante a partire. Alla fine si chinò e mi disse: «Io vado a casa, ma tu resti qui». Io rimasi congelato. Mia nonna mi prese le guance con le sue mani coriacee, avvicinò il mio viso al suo. I suoi occhi erano pieni di tristezza. Si tolse un fazzoletto con dei motivi floreali dal collo e lo avvolse attorno al mio. Era il suo preferito, intriso del suo profumo familiare. Poi si alzò e se ne andò senza voltarsi. Io provai a seguirla, ma delle mani forti mi afferrarono. Urlai il nome di mia nonna, la supplicai di riportarmi a casa, ma non si voltò. As you are, over where you lay, on your birthday,
waiting for the sun, the one that burns you. Summer, smudge moon, harvest, pear and seal. It is August and day. Ponte prom live loco, cry so softly. Unbox the things we brought here, cry so slowly. Crackpot eyes, catch light and capsize. Pot dive as dolphins, elephant and hound.
Aspettai per giorni all'ingresso del cancello, sperando nel ritorno di mia nonna. Alcuni mesi dopo, una coppia ebrea della Virginia del Nord si trovava nelle fasi finali di un'adozione che fallì. Devastati e sul punto di arrendersi, ricevettero la mia foto dall'agenzia d'adozione e decisero che mi volevano come loro figlio. Un processo difficile che ha richiesto 2 anni. Io ero completamente all'oscuro della mia adozione, fino al giorno in cui sono stato portato all'aeroporto, avevo 7 anni. È passato un quarto di secolo da quando mia nonna mi ha lasciato quel giorno. Porto ancora il suo fazzoletto nascosto al sicuro con me, ovunque vada. Ma da allora il suo profumo è svanito. Ci sono così tante cose che avrei voluto condividere con lei della mia vita americana. I miei amorevoli genitori, gli amici, il mio cane, l'appartamento di Los Angeles e il mio dottorato di ricerca in psicologia sociale. Ci sono anche tante domande che avrei voluto farle.
La gente come me ha dei figli che te la odiano. E io urlo come una pazza, dicendo cose orribili. A un bambino di 7 anni perché non vuole salire in macchina alla fine della giornata. E allora lui mi guarda con una tale rabbia e io lo odio a quel punto. Lo so che ti sto deludendo, io lo so che sto sbagliando con te e lo so che meriti di più, ma sali in quella cazzo di macchina!
Ogni volta che dicevo alle persone che ero stato adottato, non raccontavo loro del giorno in cui ero stato abbandonato o della mia segreta paura che i miei amici e la mia famiglia avrebbero scoperto che non mi meritavo quello che avevo. Ora i miei amici sapevano tutto, avevano visto tutto. Quando uscirono dall'orfanotrofio, mi trovarono lì, vicino al cancello, e mi chiesero perché me ne fossi andato così bruscamente. Ero sicuro che una volta visto il mio orfanotrofio, risposi, non avreste più voluto essere miei amici. Sul serio? Mi chiese Pooh. Abbiamo viaggiato in tutto il mondo, mi risposero, coperti di punture di zanzare, inzuppati di sudore, e ti sei preoccupato che avremmo potuto non essere più amici. Poi mi hanno circondato, mi hanno avvolto in un caldo abbraccio. Sei in famiglia, mi disse Francis. Ti vogliamo bene. Inoltre essere tuo amico è come prendere l'herpes, aggiunse. È molto contagioso, facilmente curabile ma impossibile da eliminare e lo trattiamo da oltre 15 anni. Poi Will disse, e forse tua nonna ti amava, forse lasciarti andare è stato il suo ultimo atto d'amore, così avresti potuto avere una possibilità per una vita migliore. E questo era qualcosa che mi chiedevo da tempo. Mi aveva lasciato perché ero un peso o per risparmiarmi una vita brutale? I miei amici poi mi hanno detto che mentre ero fuori erano riusciti a trovare l'ultimo indirizzo noto di mia nonna nei registri dell'orfanotrofio. C'era una possibilità che potesse essere ancora lì, a soli 30 minuti di distanza. Se mia nonna fosse vissuta ancora là, avrei potuto avere la mia risposta. Ho pensato a questo e anche all'amore e al sostegno dei miei amici, della mia famiglia e di tutti quelli che mi facevano essere quello che sono oggi. No, dissi, non ho bisogno di sapere il suo indirizzo. Adesso possiamo andare. Detto questo, abbiamo lasciato l'orfanotrofio, ci siamo riversati a Ho Chi Minh City, dove il dolce profumo del maiale sfrigolante si mescolava alle risate dei bambini che si rincorrevano, come se le strade fossero un gigantesco parco giochi. La storia che vi abbiamo appena raccontato, la storia struggente che vi abbiamo appena raccontato, l'abbiamo letta su New York Times in un articolo che era stato scritto proprio da lui, proprio dal protagonista di questa storia, che ci ha condiviso con noi il suo percorso di adozione, ma soprattutto quello che c'è stato prima dell'adozione in quel orfanotrofio. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale.
Mi chiedi perché compro riso e fiori. Compro il riso per vivere e i fiori per avere una ragione per cui vivere. Confucio.
Sono Roberta Pellegatta e ogni settimana, più che dei fiori, vi porto dai fiori, da cui tutto nasce, perfino la nostra serenità. Fate la prova con Il Giardino Segreto, ogni domenica alle 15.30 su Radio 24 oppure in podcast. Vi aspetto in giardino.
Linee d'ombra.
A che punto siamo arrivati della ricerca di Pasquale nei confronti della sua crista? Siamo arrivati al punto che ormai la ricerca è quasi più un percorso nel suo stomaco, forse, nella sua pancia, nel suo cervello. Non so dove lui mantiene il ricordo di questa donna e di sé anche, perché non so se lo dicevo in qualche puntata fa, ma c'è chiaramente nel desiderio di cercare questa donna anche la voglia di ritrovare quel pezzo di sé che è stata innamorata di quella persona e che quindi è stata di fatto è stata cancellata, è stata messa da parte, perché nel momento in cui quella persona se ne va, quel pezzo nostro che la ama, boh, che fine fa? Sembra un po' la posta del cuore di Matteo Caccia, ma non la farò diventare tale, per cui vi chiedo di continuare a mandarci le vostre storie a lineedombra@radio24.it come ha fatto Pasquale, per raccontarle e per condividere con noi un momento che è stato dirimente per la vostra vita, proprio come questa storia, la storia di Pasquale che noi vi abbiamo raccontato in maniera seriale. Stiamo con lui, è la penultima puntata.
È ancora importante per te oggi, dopo 40 anni, no, un po' di meno, da quando c'è arrivata quella lettera, sapere?
Sì.
È ancora importante?
Te lo dico, è molto importante al punto che se io adesso fossi single, cioè non avessi, tra virgolette, un dovere verso la mia compagna di rispetto, rispetto vuol dire anche in un'ipotesi che lei potesse fraintendere o equivocare questa, se non ci fosse questo, io partirei ora senza problemi, tirerei in macchina, prenderei Andrea e lui verrebbe subito.
Ci faremmo questo lungo viaggio, io e lui, a raccontarci la nostra vita, come siamo cambiati, cosa siamo diventati. Poi una volta a Zurigo, dove so che abita Crista, busseremmo insieme alla sua porta e chissà cosa troveremmo. Sua figlia probabilmente no. Dai calcoli ho stimato che dovrebbe essere nata nel 1982, avrebbe 38 anni e verosimilmente non abiterebbe con sua madre.
Io lo farei, non lo farei perché so che questa storia, non conoscere la fine di questa storia, tra virgolette, dico tra virgolette perché non è la fine di una storia, ma il proseguo della sua vita, diciamo. Conoscere la fine di questa storia vuol dire raccontare una tappa.
Se usiamo per la vita la metafora del viaggio, la mia storia con Crista e la sua conclusione rappresenta una tappa interrotta, un luogo in cui mi sono fermato, ma i cui confini rimangono immersi nella nebbia.
Non ho conosciuto il nome e il cognome del luogo dove mi sono fermato, quindi non lo farei tanto per sapere se io sono padre di una figlia, se c'è una figlia da qualche parte, o perché lei, come io ipotizzavo, a un certo punto magari ha un incidente stradale, si è distrutta la faccia, non voleva far vedere, ma perché è importante dare continuità a qualcosa, specialmente quando c'hai 58 anni e la tua vita ti piace in qualche modo raccontartela. Non sto facendo un discorso di egocentrismo o di narcisismo, ci mancherebbe altro, però ti piace quando te la senti, tu sai dove sei andato.
Certo.
Ecco, quella tappa lì non sai bene dove tu sei andato.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Grazie ancora a Pasquale, vi ricordo che manca ormai solo una puntata alla fine di questa storia seriale, che è stata piuttosto breve rispetto alle altre, penso alla storia di Antonio Cocco ad esempio, ma direi che è stata una storia molto intensa che Pasquale ha gentilmente condiviso con noi. Era arrivato come un racconto a linee d'ombra@radio24.it, era chiaramente troppo lungo per farci una puntata e abbiamo pensato che potesse diventare una storia seriale. Quindi in realtà è una sorta di appello quello che faccio: se per caso avete una storia che è una linea d'ombra che non riuscite a condensare in un paio di pagine, ma sono 10, 15, io so già che mi pentirò dopo questa cosa, perché arriveranno dei romanzi, vero Anita? Però se sono storie vere e se sono storie che riguardano la vostra vita e che hanno a che fare ovviamente con una linea d'ombra e con un confine varcato, mandatecele, poi noi cerchiamo di capire come raccontarle, perché siamo fatto di questo, siamo fatti delle vostre storie. Grazie ancora a Mauro Pescio, grazie a Anita Panizza, a Luca Micheli, a Paolo Corleoni. Ora la linea va al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!